Giovanni, un giovane fratello, credo avrà 18 anni o 19, dice: Cari fratelli, volevo farvi una domanda importantissima sul rapimento. Un predicatore americano che ha profetizzato tante cose che sono state adempite, adesso non dico il nome perché cerchiamo di evitare.
Cioè, non ci piace fare nomi, anche se questo qui è un falso profeta. Se possibile, se questo qua non fa troppo danno, evitiamo di fare nomi. Non ci piace.
Anche se tante cose che ha profetizzato sono state adempite, dice.
Quindi questo lo rende ancora più pericoloso che alcune cose sono state adempite.
Lui ha detto che all'inizio dei 7 anni tutti i bambini sotto 10 anni, se non ricordo male, saranno rapiti e non passeranno la tribolazione. Insieme a loro saranno rapiti sempre prima della tribolazione. Tutti coloro che hanno una relazione ottima con il Signore, quelli che il Signore considera giusti, saranno rapiti senza passare la tribolazione. E il profeta dice che i cristiani che non sono a cuore pieno, compresi quelli sinceri, ma come li chiamate voi della domenica mattina, questi non saranno rapiti e dovranno attraversare la tribolazione di 7 anni. Continua.
Sì.
Ha detto anche che non tutti coloro che hanno una ottima relazione con lui saranno rapiti prima. E questo è il caso dei 144.000, i quali, anche se sì, hanno una buona relazione con il Signore Gesù, non saranno rapiti prima della tribolazione perché saranno delle guide per tutti i cristiani che saranno rimasti indietro, così come anche alcune persone che non saranno chiamate ad essere 144.000. Ma che pur avendo una buona relazione con Dio, lo stesso rimarranno sulla terra a dare forza e ad incoraggiare tutti quelli che ne hanno bisogno. Non so se avete capito. Quindi prima dei 7 anni saranno rapiti tutti i bambini sotto i 10 anni e tutti quelli che hanno una buona relazione con Gesù Cristo, tranne alcuni che sì, hanno una buona relazione con Gesù, ma il Signore non li rapisce perché dovranno rimanere a dare coraggio e forza durante la tribolazione agli altri. Mezzo cuore. Riguardo al fatto che non tutti coloro che hanno una buona relazione con Gesù saranno rapiti prima della tribolazione, ma solo alcuni, che il Signore deciderà, ho una scrittura in Apocalisse 20, verso 4, che dice: Poi vidi dei troni, a quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla fronte e sulla mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1.000 anni. Dio vi benedica e ci santifichi nel suo amore. Che ne pensate voi di questo?
Bene,
Domanda di Giovanni.
adesso Angela ci dà un piccolo riassunto,
Allora.
sperando che nessuno è distratto.
Sì. Allora, dice questo profeta che all'inizio dei 7 anni, cioè prima del patto dei 7 anni, saranno rapiti tutti i bambini sotto i 10 anni e alcuni di quelli che hanno una buona relazione con Gesù e che Gesù decide che loro non devono passare la tribolazione. Dio decide chi sì e chi no, perché una parte di quelli che sì hanno una buona relazione con Gesù dovranno attraversare la tribolazione, il Signore li lascia sulla terra per guidare i mezzocuori che sono rimasti indietro. E questo è basato su Apocalisse 20, verso 4.
Lo basa lui,
Eh sì.
ma in realtà è basato su Apocalisse 20, verso 4.
Ma Apocalisse 24, verso 4, parla di quelli che hanno resistito al marchio della bestia, non hanno adorato la bestia e alla fine hanno ricevuto il premio di regnare con Cristo. Non dice alcuni sì, alcuni no, alcuni prima, non parla che qualcuno sarà rapito prima, non menziona queste cose.
Ora, se questo tipo c'è il dono di profezia che ha indovinato sull'attentato di Donald Trump, eccetera, però il fatto che questo qui adesso sta usando, se ha questi doni, chi lo sa, supponiamo che li abbia, di profetizzare bene, però per adesso sta usando questi suoi doni per predicare un messaggio che non è scritturale. Come dire, lo sta usando come base per presentarsi come profeta. Va bene, e qui bisogna stare attenti perché il profeta sono quelli che ti guidano nella fossa se non stai attento. Infatti in Deuteronomio, dicevo, in Deuteronomio c'è una scrittura che dice: se il segno, se viene un falso profeta e ti profetizza un segno, e il segno avviene, il segno succede, la cosa avviene, va bene, cioè, il falso profeta ti profetizza un segno e quello avviene. Ok, ricordiamoci dei falsi profeti egiziani che facevano miracoli. Attenzione, tenete presente quello. Però se il falso profeta fa un segno e quello si avvera, perché Deuteronomio dice anche, se tu ti chiedi come faccio a sapere se un profeta è vero, dice, beh, il segno deve avverarsi. Quindi l'avverarsi del segno mostrerebbe che è un vero profeta. Però Dio poi aggiunge, dice, se viene un falso profeta e ti fa un segno, il segno si avvera, però poi ti dice di allontanarti dal Signore, tu lo lapiderai, tu lo ucciderai. Cioè, come dire, il profeta può avere miracoli, il profeta può avere doni, come certe chiese oggi che hanno doni, fanno miracoli, però sono Laodicea, però sono Vangelo di prosperità, però sono... Ecco, il miracolo, il segno, diciamo, non è sufficiente per avvalorare, per dimostrare che è un vero profeta. Non è sufficiente. Guarda, andiamo lì, Deuteronomio 18, Angelina, andiamo lì, 21 e 22.
Dice, se tu dici in cuor tuo, come riconosceremo la parola che il Signore non ha detta? Quando il profeta parlerà il nome del Signore e la cosa non succede e non si avvera, quella sarà una parola che il Signore non ha detta. Il profeta l'ha detta per presunzione, tu non lo temere. Nel verso 20 dice, quel profeta sarà messo a morte. Deuteronomio 18 da 20 fino a 22.
Questo è il segno che il profeta è vero, che quando la cosa si avvera. Andiamo al 13:5.
Quel profeta o quel sognatore sarà messo a morte perché avrà predicato l'apostasia del Signore Dio vostro che vi ha fatto uscire dal paese d'Egitto e vi ha liberati dalla casa di schiavitù.
Siamo nella categoria dei profeti veri e falsi. Andiamo al Deuteronomio 13:1.
Quando sorgerà in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti annunzia un segno o un prodigio, e il segno o il prodigio di cui ti avrà parlato si compie, ed egli ti dice... Andiamo dietro a dei stranieri che tu non hai mai conosciuto e serviamoli. Tu non darai retta alle parole di quel profeta o di quel sognatore, perché il Signore il vostro Dio vi mette alla prova per sapere se amate il Signore il vostro Dio con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra.
Ecco.
Deuteronomio 13 da 1 a 3.
Allora.
Quindi anche se si compie il segno, ma ti... fa seguire altri dei, non la verità di Cristo, di Dio, non seguirlo.
Quindi avete capito qui la storia? Dice, Deuteronomio 18, 21 e 22, dice, come riconosceremo la parola che il Signore non ha detta? E poi dice, quando il profeta, la cosa che è profetizzato non si avvera, allora la parola sarà una parola che il Signore non ha detta.
Sì.
Poi Deuteronomio 13, 1 a 3, dice... leggi di nuovo.
Quando sorgerà in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti annunzia un segno o un prodigio, e il segno o il prodigio di cui ti avrà parlato si compie?
Si compie, cioè il falso profeta ti dà un segno che si compie.
E poi egli ti dice, andiamo dietro a dei stranieri che tu non hai mai conosciuto e serviamoli. Tu non darai retta alle parole di quel profeta o di quel sognatore, perché il Signore il vostro Dio vi mette alla prova.
Quindi il Signore ci mette alla prova attraverso i falsi profeti. È come dire oggi ci sono delle chiese dell'Odicea oggi che si chiamano nati di nuovo, fanno miracoli, guarigioni e usano questi miracoli per avvalorare che loro sono veri profeti. In realtà sono falsi profeti, per come si capisce. Perché stanno predicando magari il Vangelo di prosperità, va bene, che è contro le scritture. Stanno predicando rapimento prima della tribolazione, che è contro le scritture. Quindi, cioè, ti fa allontanare dalla legge di Mosè, nel nostro caso la legge di Gesù.
Sì.
Nel nostro caso la parola di Cristo. E allora tu dici, non ascolterai quel sognatore, quel visionario e quel profeta falso, d'accordo?
Sì.
Ecco.
Quindi non è sufficiente il fatto che questo predicatore americano ha profetizzato cose che poi, sì, sono state adempite, ma devi rimanere dentro la legge di Dio, la legge del Vangelo di Cristo che noi seguiamo.
devi vedere tutto il resto. Cioè, se questo qui predica e fa un segno miracoloso, cioè come i maghi d'Egitto che cambiavano l'acqua in sangue, e poi i bastoni diventavano serpenti, poi c'era un terzo segno, che insomma tre segni hanno fatto i maghi d'Egitto.
Le rane?
Sì, le rane, le mosche. Cioè tre segni e poi si sono fermati.
Mm-hmm.
Ecco. E allora cosa facciamo? I maghi d'Egitto hanno fatto tre miracoli, li seguiamo, no? No. Devi vedere tutto il resto. Stanno adorando gli idoli, stanno adorando demoni, stanno sacrificando bambini, bambini ebrei, li buttano nel Nilo. Quindi sappiamo che questi profeti delle chiese, che anche se fanno guarigioni, eccetera, però siccome vanno contro il resto della parola, spesso e volentieri, e loro sono falsi profeti. Insomma, una religione basata cioè, sulle opere e non sulla grazia, il sacrificio di Cristo, che c'è la vera grazia e c'è la falsa grazia. Lui cosa dice anche? Il profeta dice, cioè questo fratello parla di questo profeta, che dice che i cristiani che non sono a cuore pieno,
sì,
va bene, cioè quelli che noi chiamiamo dalla domenica mattina,
non
questi
saranno
non saranno rapiti, dice no. Questo falso profeta. Non saranno rapiti e dovranno attraversare la tribolazione 7 anni. Invece gli altri sono rapiti prima della tribolazione. Già qui comincia a profetizzare il falso, perché non ci sono scritture sul rapimento prima della tribolazione.
Uh-huh.
Ci sono solo storture.
Ma il rapimento sarà diviso? Quelli fedeli in un momento, quelli infedeli non saranno rapiti? O come funziona?
No, Daniele 12, 2, 3, possiamo andare lì se vuoi.
Chi sarà rapito e chi no?
Sì, vai Daniele. Daniele ti dice che saranno rapiti i buoni e i cattivi, basta che sono salvati.
Ah.
Quelli che hanno opera e quelli senza opera, quelli
tutti
che hanno relazione e quelli che non hanno relazione.
Ma tutti salvati?
Tutti salvati, compresa l'Odissea.
Oh wow.
Ecco, va bene, leggiamo.
Daniele 12?
2 e 3.
Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Daniele 12, versi 2 e 3.
Quindi il rapimento, scrivetevelo, appuntatevelo. Daniele 12, 2 e 3. Il rapimento comprende i cristiani veri, salvati, benedetti, che brilleranno come stelle, e comprende quelli che risusciteranno a vergogna eterna, l'Odissea,
okay,
le chiese del bla bla, della domenica mattina, di scaldare le panche.
E quelli perché vengono rapiti?
Perché erano salvati, perché questa chiesa, nonostante la chiesa del vomito, cioè nonostante hanno creduto in Gesù Cristo come salvatore, e poi lo hanno disubbidito in continuazione. E allora chiesa del vomito.
Però hanno fatto almeno quel passo.
Apocalisse 3,14, chiesa del vomito.
Hanno fatto almeno quel passo di ricevere il Salvatore.
Però hanno fatto una cosa giusta tutta la loro vita, hanno ricevuto Gesù. E poi ha detto, Gesù, tu mi hai salvato, adesso non me ne frega niente di te, io non mi interessi, Gesù, non mi interessa che tu vuoi che io segua i tuoi comandamenti, preferisco la tua supergrazia. Supergrazia non esiste. Esiste la grazia, non la supergrazia. Ora, questo qui voglio chiarire, questo continua a dire, questo falso profeta. Andiamo a 1 Corinzi 3, 13 a 15. Dice
sì,
che quelli che non sono a cuore pieno, non sono a cuore pieno, quelli della domenica mattina, come li chiamate voi, voi saremo noi,
sì,
non saranno rapiti.
Mm-hmm.
E questo non è scritturale, perché basta che sono salvati e sono rapiti. Leggiamolo, 1 Corinzi 3, 13 a 15.
L'opera d'ognuno sarà manifestata, perché il giorno di Cristo la paleserà, poiché quel giorno ha da apparire qual fuoco, e il fuoco farà la prova di quel che sia l'opera di ciascuno.
E separerà Filadelfia dalla Odissea.
Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento sussiste, ne riceverà ricompensa.
Quindi dice l'opera, non la grazia. Non chi c'ha la grazia e chi non ce l'ha. Stolti. Questi sono falsi profeti. 14.
Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno. Ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. 1 Corinzi 3, da 13 a 15. Quindi qui dice che anche uno che non ha le opere giuste è però salvo, come attraverso il fuoco, però è salvo,
quindi,
anche senza le opere.
Sì, l'opera una sarà bruciata, dice, ne avrà danno, cioè sarà vomitato quello che Dio vorrà. Va bene? Però egli sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Quindi non è vero, questo qui è un falso profeta, non è vero che chi non ha, com'è che dice, lui dice, non è a cuore pieno, questa qui è un'altra storia che si sono inventati, e la salvezza non sta nel cuore pieno ma sta in Cristo. E uno può essere a cuore pieno per cattolicesimo, protestantesimo, andiamo a fare le crociate, ammazziamo tutti gli islamici, cioè, a cuore pieno, ma a cuore pieno, bisogna vedere che tipo di cuore pieno, va bene? Invece la parola dice... Dice, egli stesso sarà salvo, va bene. E poi dice che solamente 144.000 rimarranno, eccetera, 144.000.
Quelli che Dio decide, dice lui, sì. Quelli che Dio decide giusto.
Sì.
Quindi non saprai mai se si è rapito o non si è rapito.
Dice, lui dice, non tutti coloro che hanno una buona relazione con Gesù saranno rapiti prima della ritribolazione. Il Signore deciderà, quindi è un pochettino come... Allah, il Dio islamico che va a capricci, no? Lui a capricci. E poi vide dei troni, quelli che si misero seduti, Apocalisse 20 verso 4, fu dato di giudicare, eccetera, eccetera. E dice, erano quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine, non avevano ricevuto il marchio sulla fronte e sulla mano, tornarono in vita per 1000 anni, a regnare con Cristo. E lui chiede cosa ne pensate di questo. Risposta, Apocalisse 20 verso 4, non prova niente di tutte le sciocchezze che sta dicendo.
No, no,
non prova niente. Qui c'è solo la vittoria dei fedeli e basta. Non è che prova le cretinate che a cuore pieno è rapito, a cuore pieno no, il cuore pieno è buono, ma è Gesù Cristo che ti salva. Io posso essere a cuore pieno, ma è fuori binario. Posso essere una delle chiese di oggi, sono lì a raccogliere soldi la domenica a cuore pieno. E cos'è a cuore pieno? Cuore pieno bisogna vedere. Cioè, praticamente questo falso profeta è ossessionato con la buona relazione. Ma Giuda aveva una buona relazione con Gesù per 3 anni e mezzo, Anania e Safira, Atti capitolo 5, fino al punto di donare soldi alla Chiesa, ma una buona relazione non basta, ci vuole la salvezza vera in Cristo. Cioè, si ripete come i giorni di Geremia, si ripete. Guarda, nella lista, la tua scrittura, Geremia 27,15,
sì.
Cos'è che dice sui profeti?
Poiché io non li ho mandati, dice l'Eterno, ma profetizzano falsamente nel mio nome, perché io vi scacci e voi periate, voi e i profeti che vi profetizzano. Geremia 27, verso 15.
Non è che il diavolo manda questi falsi profeti senza motivo, le manda a motivo perché Dio punisca la Chiesa, come Balaam. Come Balaam che ha fatto, costretto, guidato, come dice Apocalisse 2, Balaam ha guidato Israele in numeri 22 al 25, guidato Israele ad avere sesso con le prostitute del Tempio ed, affinché Dio li punisse. Balaam ha detto a Balacca, io non posso maledirli perché Dio non me lo permette, il mio potere non funziona, è come gli stregoni, no? Però... possiamo usare, strumentalizzare Dio, strumentalizzare la sua parola finché li punisce lui. In che modo? Dice, chiama tutte le tue ragazze più sexy lì al tuo tempio e abbiano sesso con gli israeliti e poi Dio li punisce. Sì, va d'accordo, Dio li ha puniti, infatti sono morti 20 rotti mila, però Balaam fu ucciso con la spada, Israele uccise Balaam. Il nemico manda questi falsi profeti con lo scopo che la Chiesa venga distrutta. Profetizzano falsamente, diceva Geremia 27,15, falsamente nel mio nome perché io vi scacci e voi periate. Voi e i profeti che vi profetizzano, capito? Cioè lo scopo dei falsi profeti, lo scopo del diavolo che manda i falsi profeti è perché Dio distrugga la Chiesa e lo farà attraverso l'Anticristo. Va bene, come Dio distrusse una parte di Israele in numeri 22 a 25 perché andarono con le donne, avere sesso con le donne del Tempio. Quindi Balaam cercò di usare Dio perché lui intascasse i soldi di Balac, studiare quei capitoli. E Dio questo non gli piace. Ecco, quindi sì, certo, punirà Israele, punirà i cristiani, punirà le chiese per i loro peccati. Va bene, però guai ai falsi profeti che le ingannano. Non so se mi spiego.
Sì, sì, ecco. Sì. E cosa pensi della situazione dei bambini sotto i 10 anni? Perché loro non meritano attraversare le sofferenze della tribolazione. Sono bambini innocenti, non hanno colpa. Non è giusto che vengano rapiti?
Ma guarda, questa non è profezia, ma è una baggianata che circola in certe religioni evangeliche. È una baggianata.
Ma non ti sembra più giusto così?
Ma è giustissimo salvare tutti. Ma si dà il caso che la salvezza è attraverso Cristo, che sia un bambino o no. Va bene, Dio non ha due pesi e due misure. Perché Dio non ha rapito i bambini di Sodoma e Gomorra?
Oh. Giusto,
rispondete,
sì.
Falsi profeti.
Non lo so.
Falsi profeti che Dio rapirà i bambini sotto i 10 anni. I bambini di 10 anni e un giorno, no, quelli devono morire. Sono cretinate queste qui, no? Cioè, è quello del diluvio di Noè, perché Dio non li ha rapiti?
Ah, sì, sì.
Tutto il mondo.
Vero.
E quella della distruzione romana del 70 d.C.? Gerusalemme distrutta, i bambini furono rapiti? Furono salvati?
No.
Guarda, i falsi profeti addolciscono sempre la pillola e per questo le loro chiese abbondano di gente assuefatta allo zucchero e di messaggi zuccherati. Il Signore però non zucchera niente. Isaia 14:21, riguardo i malvagi, il Signore dice, e parla anche dei figli, va bene? I bambini che muoiono, che sono innocenti, di innocente non ce ne sono, perché tutti siamo nati peccatori. Comunque, i bambini piccolini, il Signore si prende la cura anche nell'aldilà. Adesso ti do anche qualche scrittura che Dio dà la salvezza anche dopo la morte, quando è necessaria. Isaia 14:21, cosa dice? Ce l'hai lì nella lista?
Sì,
no?
Ce l'ho. Preparate il massacro dei suoi figli a motivo della iniquità dei loro padri. Che non si rialzino più a conquistare la terra, a riempire il mondo di città. Isaia 14:21.
Ecco, da non confondere con i figli che pagano i peccati dei genitori. Non parla di peccati qua. Dice semplicemente che seguiranno insieme ai padri di essere distrutti. E sta parlando dei figli. Geremia 13, guarda, 13 a 15.
Allora tu dirai loro, così parla il Signore. Ecco, io riempirò di ubriachezza tutti gli abitanti di questo paese, i re che siedono sul trono di Davide, i sacerdoti, i profeti e tutti gli abitanti di Gerusalemme. Li sbatterò l'uno contro l'altro, padri e figli assieme,
quindi,
dice il Signore.
Il Signore non fa distinzioni. Quando vuol distruggere la nazione, non separa i bambini dagli adulti. Questa è una baggianata dei falsi profeti perché devono stuzzicare le orecchie di quelli che ascoltano.
Cioè i bambini hanno la stessa sorte dei genitori.
La stessa sorte, poi viene il giudizio nel mondo dello spirito e lì ci sarà una separazione. Mm. Io non risparmierò?
Io non risparmierò nessuno, nessuna pietà, nessuna compassione mi impedirà di distruggerli. Ascoltate, porgete orecchio, non insuperbite perché il Signore parla. Geremia 13, da 13 a 15.
Va bene, nessuna compassione, nessuna pietà, niente mi impedirà di distruggere. Qui sta parlando dei giudizi di Dio, come Sodoma e Gomorra, come il diluvio universale. E chi vi predica differente è un falso profeta del diavolo, che hanno infestato le chiese. Geremia 15, 6 a 7.
Tu mi hai respinto, dice il Signore, ti sei tirata indietro, perciò io stendo la mano contro di te e ti distruggo. Sono stanco di pentirmi.
Se il Signore si pente, cioè, usa misericordia, sono stanco. Altro che super grazia. 7.
Io ti ventilerò con il ventilabro alle porte del paese. Priverò di figli il mio popolo e lo farò perire, poiché non si converti dalle sue vie. Geremia 15, versi 6 e 7.
Quindi il Signore colpisce tutti, vecchia, giovane, anche bambini, tutti quanti. Guarda, abbiamo letto, andiamo a Isaia 14, perché abbiamo letto cos'è che Isaia dice, verso 21.
Preparate il massacro dei suoi figli a motivo della iniquità dei loro padri. Isaia 14, 21.
Allora, non sta parlando che i figli pagano per i peccati dei genitori, no. No, è, diciamo, a motivo dell'iniquità. Ma non è che questo serva a pagare i peccati, no, niente affatto, è un'altra storia. È così che lavora il Signore.
Ma soffrono per via dei peccati dei genitori, sono distrutti.
No, soffrono perché come noi, figli Adamo ed Eva, che sono caduti, e noi anche siamo caduti. Non perché stiamo pagando i loro peccati, semplicemente proveniamo da un albero storto, un albero malvagio, Adamo ed Eva. Questi figli erano i figli di Israele ed erano figli di iniqui. Ora qualche sprovveduto senz'altro chiederà: ma frate Giuseppe, non ha Dio detto che i figli non pagano per i peccati del padre? L'ho già detto e lo ridico di nuovo. I figli non pagano per i peccati. Però se sono coinvolti in un popolo malvagio che Dio ha destinato alla morte, moriranno. Poi dopo la morte Dio separerà. Ora, la morte dei figli non paga assolutamente niente. Solo Gesù può pagare per i peccati degli altri. Il Signore si prenderà cura dei figli innocenti, ma non solo, ma nel caso anche di adulti e genitori innocenti. Anche gli adulti possono essere innocenti, non solo i bambini. Non hai bisogno di essere un bambino per essere innocente. Qualcuno dirà: ma qual è il Vecchio Testamento? No, caro, no, l'inferno, il lago di fuoco è nel Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento è ancora più terrificante. Ma la salvezza di Dio è nello spirito, nei peccati perdonati, nelle anime redente, salvate. E questo comprende i bambini che muoiono in tutte le guerre. Quindi la salvezza, cioè bambini che muoiono in guerra, la salvezza non c'entra niente con gli innocenti che muoiono sotto le bombe adesso in Ucraina, in Gaza, nella Seconda Guerra Mondiale, in tutte le guerre. Dio ama i bambini, ma non sono automaticamente salvati perché sono bambini. La salvezza non sta nel fatto che sia un bambino, ma in Cristo. Prima o poi anche i bambini dovranno giungere a cosa? All'età della decisione. Quando essi potranno e dovranno fare le loro scelte ed essere giudicati, come tutti gli altri vi ha dato le scritture. Certo che Dio non giudica i bambini immaturi, non è nel giudizio. Però li fa crescere, prima o poi dovranno crescere anche nel mondo dello spirito, affinché anche loro potranno e dovranno decidere se accettare il Salvatore o no. Mm-hmm. Allora uno chiede: se muoiono come fanno? Se un bambino muore come fa a crescere e pentirsi? Primo Pietro 4 dice la parola, Angela, versi 5 e 6.
Ne renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Infatti per questo è stato annunziato il Vangelo anche ai morti, affinché dopo aver subito nel corpo il giudizio comune a tutti gli uomini, possano vivere mediante lo Spirito, secondo la volontà di Dio. Primo Pietro 4, versi 5 e 6.
Avanti, Primo Pietro 3, 18 e 19.
Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, Lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio.
Ecco, Lui è il solo che può pagare per i peccati, però le punizioni è un'altra storia. I giudizi di Dio su Sodoma, così, è un'altra cosa. Nessuno ha pagato per i peccati di nessuno a Sodoma, è stato un giudizio. Però Gesù paga per i peccati. Gesù fu messo a morte?
Fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo spirito, e in esso andò anche a predicare agli spiriti trattenuti in carcere. Primo Pietro 3, versi 18 e 19.
Ci siamo? È chiaro qui o sì. Serve chiarire?
No, è chiaro perché ne abbiamo già parlato nel passato, abbiamo altri messaggi che spiegano molto dettagliatamente questo.
Sì, attenzione a cercare la verità nelle chiacchiere dei predicatori. Il predicatore vero deve andare alle scritture per dimostrare quello che sta dicendo. Non deve andare alle sue visioni, alle sue profezie personali, alle sue... Non basate la vostra fede, il destino eterno della vostra anima sulle interpretazioni. Interpretazione è il modo che il diavolo guida la gente all'inferno. Non si seguono le interpretazioni. Ma tu, frate Giuseppe, interpreti? No, ti assicuro che io interpreto pochissimo. E quando interpreto lo dico, questo dico io, non il Signore. Questo interpreto io. io interpreto le scritture attraverso altre scritture, quindi non interpreto niente tramite la mia mente, la mia zucca quadrata, niente. Devo avere riscontri biblici e voi lo sapete bene. Guarda, ci sono state persone che hanno avuto esperienze post-morte. Hanno parlato con spiriti di persone morte, le quali hanno detto di trovarsi in una grande scuola. Sto dicendo persone che hanno avuto esperienze post-morte, non sto dicendo la Bibbia dice. Quindi adesso vediamo se vale la pena di credere a questi. Sì. O questo dipende dalla fede di ciascuno. Comunque hanno detto che dopo la morte, nel mondo, nel regno di Dio, da qualche parte, c'è una grande scuola, dove lì c'è gente che deve imparare cose che non ha potuto o non ha voluto imparare qua. E quindi io non sarei sorpreso che questo è il luogo dove i bambini morti, nelle guerre dei malvagi, vanno dopo la loro morte. Mm-hmm. Non sarei sorpreso per niente. La mia opinione è che è così. È così, c'è una grande scuola dopo la morte nel mondo dello spirito, dove Dio tiene i bambini a imparare. Bambini e anche adulti. Adulti che non hanno neanche imparato il minimo basico perché troppo occupati con materialismo, con i soldi.
Sì.
Va bene?
Amen.
Quindi questa falsa dottrina dei bambini tutti rapiti, credo che sia una dottrina delle menti carnali. E fare 2 più 2 fa 4 nella mente carnale. Non ci sono fondamenti scritturali da parte di chi la Bibbia non conosce e cerca nella sua mente carnale risposte non basate sulle scritture.
Amen. Grazie, Signore. Quindi il Signore non si preoccupa per i bambini che muoiono ingiustamente, perché Lui si prende cura di loro anche nel mondo di dopo. Lui sa, conosce il cuore di ciascuno, sa come prendersi cura dei suoi amati. Non dobbiamo noi trovare soluzioni per risolvere i problemi.
Sì, sì.
No, no, Dio si prende cura.
Allora, cos'è che dice questo? Dice, saranno rapiti e non passeranno a tribolazione i bambini?
Sì, e insieme a loro saranno rapiti sempre prima della tribolazione tutti coloro che hanno un'ottima relazione con il Signore.
E questo qui è un'altra dottrina, eh?
Quelli che il Signore considera giusto essere rapiti. Lui decide chi rimane e chi non rimane nella tribolazione.
Gesù Cristo non c'entra niente. Allora, hanno tolto di nuovo Gesù dal quadro.
Cioè, se
è sempre lo scopo del diavolo. Il diavolo si sveglia la mattina o va a dormire la notte e deve togliere Gesù dalla scena. Per i musulmani è solo un profeta, e per i cattolici c'è bisogno di intercessione dei santi.
Cioè non importa
per
se
i protestanti
salvano.
C'è la supergrazia. Cioè le religioni sono un disastro. Il fatto che vengono rapiti perché, come che dice, prima tribolazione avrò rapiti quelli che hanno una relazione ottima con il Signore, una relazione ottima. Ma io posso essere buddista, i buddisti, gli indù credono molto nelle buone opere.
No, parla di relazione con Gesù, non di opere. Avere
sì.
Una buona relazione con Gesù.
Sì, a parte che Gesù non lo dice, ma se gli chiedi dirà di sì, 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 sì. Ma la buona relazione non è la salvezza. Non è nascere di nuovo. Quindi è un'assoluta bugia priva di qualsiasi base biblica. Contraddice la parola.
Sì.
Va bene? Contraddice la parola. E, insomma, si potrebbe andare avanti. Mi dà una scrittura, prima Giovanni 4:1, che devo chiudere qua.
Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. 1 Giovanni 4, verso 1.
Matteo 24:25, perché? Perché sorgeranno falsi profeti, falsi cristi, dice Gesù. È Gesù che parla. Faranno grandi segni. Magari indovineranno che l'attentato di Trump e altre cose. Faranno prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Matteo 24:25. Io mi fermo qui.
Sì,
se non abbiamo
sì,
capito
bene.
Questo punto.
Va bene così.
Sono andato veloce, ma avete la ruota di scorte che potete ascoltare di nuovo.
No, la cosa principale che i fratelli devono studiare per avere convinzione è tutte le scritture sul rapimento, che noi abbiamo tanti, tanti studi che abbiamo fatto su questo e trovate tante scritture che mostrano il rapimento e dopo la tribolazione. Non prima dei 7 anni, non al mezzo dei 7 anni, ma dopo i 7 anni. Se conoscete quelle scritture, non importa cosa dicono altri, che i bambini sono rapiti prima, alcuni sì, alcuni no. se avete le scritture di base, poi potrete sapere la verità senza essere scossi da queste profezie.
Bene.